Bene, fratelli e sorelle, buon sabato a tutti. Anche se oggi per noi è il giorno di riposo del Signore, sappiamo tutti benissimo che la maggior parte del mondo sta celebrando un'altra festività, il Natale, cioè una festività che secondo loro è collegata all'antichità di Gesù. Coloro che si professano in qualche modo cristiani credono che oggi sia il giorno in cui Gesù Cristo si è fatto uomo, cioè il suo compleanno, non sapendo che però dietro a tutto ciò si cela una ricorrenza pagana e quindi una tra le più grandi menzogne. Il breve messaggio che ho preparato per tutti noi oggi l'ho appunto intitolato Le origini pagane del Natale. I veri cristiani però conoscono perfettamente le festività comandate da Dio stesso, le sette festività che, tra l'altro, rivelano il suo meraviglioso progetto di salvezza per l'intera umanità. A tal proposito, vorrei dirvi che la Chiesa di Dio Unita ha preparato da tempo delle pubblicazioni che trattano di moltissimi argomenti. Tra questi, naturalmente, volevo suggerirvi l'opuscolo intitolato Feste bibliche, disegno di Dio per la salvezza dell'umanità. Sono certo che se ne farete richiesta seguendo i consueti canali di comunicazione, ovvero per email o un messaggio WhatsApp direttamente al ministro, egli ve ne spedirà immediatamente una copia che, come per tutto il resto, è completamente gratuita. Di queste sette festività indette da Dio, troviamo numerosi passi che ce ne parlano. Non possiamo però dire la stessa cosa del Natale, che non è comandato di celebrarlo in nessun passo biblico. Noi sappiamo che tutto il Natale è opera del demonio. E perché Satana ha un così grande interesse nel far celebrare al mondo questa festa in onore di Gesù Cristo? Più avanti risponderemo anche a questa domanda. Questa festa porta felicità, gioia e riavvicina familiari ed amici che, durante l'anno impegnati dal quotidiano, hanno meno occasioni di vedersi e di condividere momenti di spensierati. Detto così, non ci vedremo nulla di male, poiché si celebrerebbe non solo la nascita del nostro Salvatore, ma anche quell'unità familiare troppo spesso bistrattata dalla frenesia quotidiana. Vediamo anche strade e case decorate di addobbi di ogni tipo, illuminate da bellissime luci colorate, che solo a guardarle emettono allegria. Inoltre, assistiamo quasi a un'isteria collettiva nell'affrettarsi per negozi a fare compere di ogni genere. Tra gli addobbi che identificano questa festività ricordiamo il classico albero di Natale e il presepe. Vi faccio una domanda. Secondo voi, a prescindere dalla motivazione che rilega questa festività mondana, come abbiamo appena detto, queste decorazioni non sono in contrasto con i comandamenti di Dio? Rispondiamo andando a leggere un passo scritturale contenuto in Geremia 10, tra i versetti 1 e 15, e cerchiamo di comprendere se Dio stesso li approva. Vi prego di prendere le vostre Bibbie e aprire a Geremia 10, a partire dal versetto 1, dove leggiamo: Ascoltate la parola che l'Eterno vi rivolge, o casa di Israele. Così dice l'Eterno. Non imparate a seguire la via delle nazioni, e non abbiate paura dei segni del cielo, perché sono le nazioni che ne hanno paura. E al versetto 3, poiché i costumi dei popoli sono vanità, infatti uno taglia un albero dal bosco, il lavoro delle mani di un operaio con l'ascia, lo adornano d'argento e d'oro, lo fissano con chiodi e martelli perché non si muova. Stanno dritti come una palma e non possono parlare. Bisogna portarli perché non possono camminare. Non abbiate paura di loro, perché non possono fare alcun male, né è in loro potere fare il bene. E se saltiamo al versetto 8, leggiamo: Sono tutti insieme stupidi ed insensati. Il loro idolo di legno è una dottrina di nessun valore. Argento battuto in lamine, portato da Tarshish e oro da Ufaz. Lavoro di artigiano e mano di orefice. Il loro vestito è di porpora e di scarlatto. Sono tutti lavori di uomini esperti. Ma leggiamo bene. Ma l'Eterno è il vero Dio. Egli è il Dio vivente e il Re eterno. Davanti alla sua ira trema la terra e le nazioni non possono reggere davanti al suo sdegno. E se andiamo a leggere il versetto 14, ogni uomo allora diventa insensato, privo di conoscenza. Ogni orafo si vergogna della sua immagine scolpita, perché la sua immagine fusa è falsità e in essa non c'è spirito. Sono vanità, lavoro d'inganno, nel tempo della loro punizione periranno. In questo passo che abbiamo appena letto, l'Eterno, attraverso il profeta Geremia, ci ammonisce a non fare come i popoli insensati, coloro che non hanno conosciuto le sue vie e che si costituiscono idoli di ogni genere, credendo che possano proteggerli, ascoltarli e addirittura esaudirli. Anche l'albero di Natale, così come il presepe con le sue statuine, sono idoli e vanno contro il secondo comandamento di Dio. Tornando però all'argomento principale di questo sermonetto, qual è l'origine del Natale? Prima dell'istituzione del Natale, il 25 dicembre, era la festa del Natalis Solis Invicti, che i romani erano soliti celebrare durante il periodo del solstizio d'inverno, in onore del dio Mitra. Tale celebrazione, guarda caso, si protraeva fino al 6 gennaio. Il Natale, ovvero la commemorazione della nascita di Gesù, che si celebra il 25 dicembre, ha molti punti in comune con i Saturnali, le feste pagane che celebravano i romani in onore di Saturno. Saturno è il dio dell'agricoltura e del raccolto. Durante il periodo imperiale queste festività si svolgevano tra il 17 e il 23 dicembre, in concomitanza con il solstizio d'inverno, il periodo più oscuro dell'anno, cioè quando il sole sorge più tardi e tramonta prima. Una tradizione presente durante i Saturnali era quella della sigillaria, cioè lo scambio dei regali, tradizione naturalmente mantenuta anche nel Natale. In questo caso bisognerebbe aprire una lunga parentesi sulle origini della figura che tutti i bambini riconoscono in Babbo Natale, legata, sembrerebbe, ad un ipotetico vescovo del IV secolo di nome Nicola, che secondo la leggenda donò parte della sua dote ad alcune fanciulle indigenti per evitare che le stesse si procurassero di che vivere con la prostituzione, da cui fu eletto come dispensatore di doni per i più meritevoli. Ma agli albori di questa leggenda, Babbo Natale era anche accompagnato da un suo peloso e demoniaco servitore, così veniva descritto, che serviva a punire i bambini cattivi. Ritroviamo questo vescovo anche nelle cronache del Concilio di Nicea del 325 d.C., quando si gettarono le basi per la nascita del cattolicesimo. Ma tornando alle origini del Natale, va detto che i romani festeggiavano il 25 dicembre. Secondo il calendario giuliano, introdotto proprio da Giulio Cesare nel 45 a.C., il solstizio d'inverno, che i romani chiamavano bruma, cadeva proprio in quella data. E per questo motivo, il 25 dicembre del calendario giuliano, corrispondente al 21 o 22 dicembre del calendario gregoriano che noi attualmente usiamo, i romani celebrarono la festa del Natalis Solis Invicti, come abbiamo appena detto, ed era associata alla rinascita di Apollo, e quindi del sole, dopo il periodo più oscuro dell'anno. Da questa festa prese spunto l'idea del 25 dicembre come data di nascita di Gesù. Nel giorno sempre corrispondente al 25 dicembre odierno, nel 3000 a.C. circa, veniva festeggiato il dio sole babilonese Shamash. Il dio solare veniva chiamato Utu in sumerico e Shamash in accadico. Era il dio del sole, della giustizia e della predizione, in quanto il sole vede tutto, passato, presente e futuro. In Babilonia poi successivamente comparve il culto della dea Ishtar e di suo figlio Tammuz, che veniva considerato l'incarnazione del sole. Allo stesso modo di Iside, anche Ishtar veniva rappresentata, guarda caso, con il suo bambino tra le braccia, e attorno alla testa di Tammuz, il bambino, si rappresentava un'aureola di 12 stelle, che simboleggiavano i 12 segni zodiacali, e il tutto ricorda con estrema dovizia di particolari le iconografie di Maria con Gesù bambino in braccio. Apriamo anche una parentesi legata all'aureola stessa con cui le varie immagini pseudo-religiose vengono rappresentate. Essa simboleggia il disco solare, rimandando tutto all'adorazione pagana del dio sole. È interessante anche aggiungere che in questo culto il dio Tammuz muore per risorgere dopo 3 giorni. Ma volendo considerare altre teorie, bisogna ricordare che il 25 dicembre è anche la data in cui in Egitto veniva festeggiata la nascita di Osiride e di suo figlio Oro, un'altra duplicazione di quello che abbiamo appena detto. Quindi, come possiamo notare, tutte queste celebrazioni venivano comunque fatte in onore sempre del Dio Sole. Negli anni tra il 320 e il 353 d.C., durante il pontificato di Giulio I, forse con l'intenzione di convertire i pagani romani al cristianesimo, il Papa decise di stabilire il 25 dicembre come data di nascita di Cristo. Circa un secolo dopo, la data sarebbe stata riconfermata da Papa Leone Magno e nel 529 l'imperatore Giustiniano la dichiarò ufficialmente festività dell'impero. Il decorare un'abete durante tale festività ha origini nel nord Europa, mentre la tradizione del presepe risale al 1123. Da Francesco d'Assisi, che allestì il primo presepe vivente a Greccio, in provincia di Rieti. Come abbiamo detto poc'anzi, il Natale non rientra nelle festività comandate da Dio, perché non v'è menzione nelle scritture, ed anche lo stesso Gesù e i suoi discepoli non ne hanno fatto obbligo di festeggiarlo. Inoltre, il periodo in cui tali celebrazioni cadono non rispecchia nel periodo in cui si pensa fosse nato Gesù. La nascita di Gesù è molto antecedente alla fine di dicembre. Difatti, come ricordiamo bene, egli venne omeggiato dai pastori che si trovavano nelle vicinanze di Betlemme per pascolare le loro greggi, come ci racconta anche il Luca al capitolo 2, versetto 8. Prendiamo Luca, capitolo 2, versetto 8, dove leggiamo: Ora in quella stessa regione c'erano dei pastori che dimoravano all'aperto, nei campi, e di notte facevano la guardia al loro gregge. Il clima della Palestina è paragonabile a quello che abbiamo noi, pertanto è impossibile trovare pastori che dormissero all'aperto per governare le loro greggi alla fine di dicembre, con le sue rigide temperature. Per lo stesso motivo per cui sarebbe stato anche molto complicato per Giuseppe e Maria, vicino al parto, compiere un viaggio così impegnativo da Nazareth fino a Betlemme, che sono circa 150 km, per adempiere al comando di Cesare Augusto e partecipare al censimento in un periodo dell'anno così freddo. Sulla data di nascita di Gesù ci sono molte correnti che la vorrebbero collocare il primo giorno dell'anno biblico, ovvero il primo giorno del mese di Nisan o di Abib, cioè a cavallo tra marzo e aprile, oppure nel mese di settembre del calendario gregoriano, nel giorno della celebrazione della festa delle trombe. C'è da dire che se fosse stato così importante, perché la sua nascita viene narrata soltanto nel Vangelo di Matteo e di Luca e non neanche degli altri, sarebbe stata molto più ricca di particolari. Infatti, noi ci aspetteremmo che fosse così importante anche perché potrebbe essere significativo per la nostra salvezza. Noi tutti sappiamo che per noi e quindi per la salvezza dell'umanità non è importante celebrare la nascita di Cristo, ma piuttosto commemorare il suo solenne sacrificio compiuto una volta e per sempre e per la nostra redenzione e rinascita del popolo di Dio, secondo la sua promessa. Conoscendo perfettamente il suo piano di salvezza, spiegato e sviluppato nel reale significato delle sue sante festività, comprendiamo perfettamente che il Natale, così come il Capodanno e l'Epifania, non rientrano nelle sue feste. Rispondendo ad una domanda che ci siamo fatti poc'anzi, cioè: e perché Satana ha un così grande interesse nel far celebrare al mondo una festa in onore di Gesù Cristo? Da quanto detto fin d'ora possiamo ritenere che le celebrazioni di tale feste ci allontanano dall'adorazione dell'unico vero Dio, perché inganna i nostri cuori e le nostre menti, portandoci ad adorare l'oppositore, cioè Satana, che è molto abile ad ingannare il cuore degli uomini, che non si affidano a Dio e che lui stesso l'oggetto di culto nascosto di queste festività. In Isaia 44, al versetto 18, leggiamo Isaia 44, versetto 18. Non sanno e non comprendono nulla perché hanno impiastrato i loro occhi affinché non vedano e i loro cuori perché non comprendano. Il mondo non comprende le vie di Dio se non è Dio stesso a rivelarle. E per tale motivo noi, che siamo divenuti i destinatari di tali rivelazioni, dobbiamo rendergli eterno grazie perché tale conoscenza non è dipesa da noi e dalle nostre capacità, ma dalla rivelazione del Padre Celeste attraverso il Figlio, Gesù Cristo. Con questi inganni Satana distoglie il cuore degli uomini dall'adorare il vero ed unico Dio. Egli riveste feste pagane dandogli una connotazione religiosa che non coincide con la volontà di Dio, portando quindi l'umanità stessa ad adorare un surrogato di Dio, che è una pratica pagana. I suoi inganni infatti ad arte perché mescolano alcune verità con menzogne e propongono un qualcosa che allette il mondo, un premio immediato a cui difficilmente si può resistere, ma è pur sempre un premio di breve durata. Dio attraverso Cristo ci promette un premio incorruttibile ed eterno di cui beneficeremo non immediatamente, ma al ritorno di Gesù stesso. È per questo motivo tale premio, per coloro che sono nel mondo, non è così allettante, perché non fruibile immediatamente. Per noi invece è un premio di un valore incommensurabile e che vale la pena attendere, perseverando nelle vie di Dio sino alla fine. Prima di salutarvi, di concludere questo mio breve excursus sulle origini pagane del Natale e delle festività ad esso correlate, volevo consigliarvi, qualora non l'aveste già fatto, di guardarvi due bellissimi videomessaggi nel canale YouTube della Buona Notizia TV, intitolato Natale, perché è celebrato da molti? E l'altro, L'inganno del 31 dicembre. Vi ringrazio per la vostra attenzione e che Dio vi benedica nel nome di Gesù Cristo.